Generazione Urrà. Tutti gli Urrà della Juventus riletti attraverso le copertine, i racconti e le curiosità della rivista più amata dai tifosi bianconeri.
Bentornati amici di Radio Bianconera, oggi mercoledì 23 settembre, parte di fatto oggi la seconda stagione di Generazione Urrà con questa grandissima novità che è il cambio del giorno dal lunedì, giorno in cui siamo andati in onda fino a partire da circa un anno fa, anzi poco più di un anno fa, quando è andata in onda la prima storica puntata di Generazione Urrà. Qualcuno magari ancora se la ricorda, una puntata dedicata alla memoria di Gaetano Scirea. Erano da pochi giorni passati i 30 anni della tragica scomparsa del grande Gaetano Scirea. Da allora siamo partiti, non ci siamo più fermati e da oggi, con il cambio del palinsesto, cambia il giorno, quindi saremo in onda il mercoledì. Non cambia invece la formula del programma, sono sempre io, Fabio Elena, al timone della trasmissione, un paio di ospiti a puntata collegati o attraverso il telefono o attraverso Skype, invece di tanto in tanto qualche amico che verrà a farmi compagnia direttamente qui in studio, qui dagli studi di Torino di Radio Bianconera. Partiamo tra qualche minuto con il primo dei due ospiti. Oggi vi preannuncio che abbiamo due personaggi che hanno legato in qualche modo il loro nome in passato alla Juventus. Uno dei due, anzi entrambi, hanno collaborato attivamente con la Juventus, trattando di argomenti diversi. Uno adesso fa il giornalista, l'altro un grande esperto di social, e quindi avremo modo di parlare anche con lui di questi aspetti. In attesa, tra l'altro, un saluto a Filippo e Yves che oggi sono in regia. Vedo che Filippo sta chiamando il primo dei due ospiti. Facciamo ancora un piccolo punto in attesa della chiamata. Oggi 23 settembre, una giornata direi importante per quanto riguarda la storia della Juventus. Compie infatti gli anni uno dei simboli non solo del calcio della Juventus, ma di tutto il calcio italiano, il compleanno del grande Pablito Rossi, Paolo Rossi, che non è il mio compagno di avventura, che è stato il mio compagno di avventura per tante puntate ieri oggi, ma proprio il grande Paolo Rossi, Pablito, l'eroe del Mondiale 82, classe 1956. Quindi oggi è il suo compleanno, gli facciamo tantissimi auguri. Filippo mi fa segno dall'argia che è già collegato il primo ospite. Nella settimana scorsa, uno delle keyword che abbiamo sentito anche legato al mondo Juve è stata la parola mate, che è la traduzione in inglese di compagno, ma mate è anche il nome dell'agenzia di comunicazione di servizio che è stata lanciata pochi giorni fa da Claudio Marchisio e da Giorgio Chiellini, ma di fatto è poi un upgrade di un'agenzia che già è attiva da molti anni partita da Torino ed è conosciuta in tutta Italia, che è Sportsuite. Il fondatore, ho il piacere di averlo ospite con me, e do il benvenuto ad Alessandro Veroli. Ciao Alessandro.
Ciao Fabio, ciao a tutti.
Ho detto bene, spero di non aver sbagliato l'introduzione. Dalla scorsa settimana è attiva mate, che è la vostra, diciamo che è il nome nuovo della vostra agenzia, perché avete avuto grandi novità.
Sì, esattamente. Hai detto benissimo, è stato un upgrade studiato in questi mesi insieme a Claudio e Giorgio, quindi assolutamente perfetta l'introduzione.
Diciamo che quest'anno è un po' strano anche dal punto di vista calcistico, perché siamo al 23 settembre, c'è ancora il mercato aperto. Diciamo che anche tu hai fatto mercato, e che mercato hai fatto? Ti sei portato a casa due pezzi da 90.
Sì, diciamo che è un anno strano, però ecco, in un anno così particolare comunque fare un passo ulteriore in avanti per l'agenzia con l'ingresso di questi due nuovi attori e comunque l'inserimento poi anche di nuove figure, cioè siamo in espansione, vogliamo crescere, è anche un segnale per dire non ci fermiamo, ok? Visto che ripartenza, fermarsi, sempre in questi mesi l'abbiamo sentite nominare spesso, no, come parole.
Alessandro, Giorgio è praticamente un nome straconosciuto nel tuo ambiente, perché tu con Giorgio collabori da anni e lui già era comunque una parte attiva anche di Sportsuite. Invece com'è nata l'idea di portare Claudio dentro la squadra?
Ma allora, sostanzialmente Claudio già aveva una sua realtà attiva sempre nello sport marketing. A differenza di Sportfit, diciamo, era più specializzata nell'ambito del marketing commerciale, quindi le sponsorizzazioni, mentre Sportfit aveva una struttura, oltre che per lo sport, anche per clienti non sportivi, nel campo della comunicazione digital e non. Da questo punto di vista abbiamo sostanzialmente iniziato a parlare sostanzialmente insieme a il collaboratore di Claudio, Alessandro Tocci, intorno a gennaio, per immaginare di fare sinergie, di mettere insieme tutti i punti di contatto e creare un'unica entità molto forte che si basa su Torino, ma già Sportfit ha una sede anche a Milano, e quindi creare un unico polo. Ci sono voluti mesi, il lockdown ha rallentato per certi versi, ma ha permesso anche di ragionare bene su tutti i passaggi, perché comunque l'ingresso in società di nuove persone comporta delle valutazioni, comporta valutazioni non solo personali ma anche di struttura. E quindi ecco, è nata così, è nata ovviamente grazie al fatto che collaboro con Giorgio e con tanti altri sportivi juventini da tanti anni. Conoscevo già Claudio e ne riconoscevo l'abilità nel aver creato da zero comunque anche lui una realtà che si era già posizionata, ok, nel suo ambito. Abbiamo deciso di fare fronte comune, mettiamola così.
Allora, ti faccio una domanda su entrambi i protagonisti, chiaramente escluso il mondo calcistico, e volevo chiederti, Claudio, intanto come lo stai vedendo in questo nuovo ruolo? Perché Claudio è attivissimo, lo vediamo attivissimo in tantissimi campi, ma in questo ruolo imprenditoriale.
Guarda, lo sto vedendo molto bene e soprattutto è stata una delle valutazioni che mi hanno portato a sposare in pieno la linea, cioè vedere Claudio essere così attivo, volersi occupare dei nuovi clienti, dei clienti attuali, informarsi su quelli che sono, diciamo, le strategie di comunicazione, come di scouting di nuovi potenziali clienti sportivi in primis, ma anche non sportivi, perché già abbiamo fatto diversi incontri con delle realtà che ci hanno contattato. Quindi è bello vederlo in questa nuova veste, comunque trasmette passione ed è una delle chiavi più importanti che fino adesso nel mio lavoro ho sempre ricercato, persone con la quale condividere non semplicemente un orario lavorativo ma una passione.
Quindi diciamo che come quando giocava, Claudio sta al centro del campo, quindi una visione a 360 gradi. Alessandro, invece di Giorgio, cosa mi puoi dire di questo aspetto? Perché anche Giorgio, intanto l'ho sentito dalla sua intervista, è stato abbastanza chiaro. Io sono ancora un calciatore, quindi questa è la mia attività principale, ma può avere un futuro anche in questo campo qui, perché Giorgio è un altro di quello che qualsiasi cosa gli puoi mettere a fare, quando smetterà, secondo me lo farà benissimo.
Allora, Giorgio ha una preparazione e una cultura tale che davvero sposo in pieno le tue parole, quindi sì, qualunque cosa potrà fare in futuro potrà farla bene. Quello che farà in futuro non lo so, non so quando sarà, questo saranno solo sue valutazioni. Diciamo che per certi versi Giorgio in agenzia è stata una bella sorpresa anche per me, nonostante ormai lo conosca da quasi 15 anni ed è un vero e proprio amico. Quando ho portato a lui questa ipotesi, sinceramente mi aspettavo una risposta del tipo: guarda, fammi finire la carriera sul campo e poi ci ragionerò. E invece c'è stata apertura per due motivi, perché insomma questi anni appunto di amicizia, ma soprattutto di lavoro, hanno accresciuto la stima di lui nei confronti del sottoscritto, ma di tutta la struttura Sportfit, e poi ovviamente ha piena fiducia e stima anche di Claudio, quindi mi ha detto subito di sì, mi ha detto perché no, valutiamo, e ora come ora è una pedina in più. È logico che è un socio, possiamo dire quasi non attivo, comunque sia di rappresentanza. Non gli chiederemo di di prendere parte a troppe riunioni, cioè la sua priorità è assolutamente il campo.
Alessandro, hai detto giustamente che con Giorgio vi conoscete da 15 anni, io lo dico per quei pochi che non lo sanno, perché tu sei la persona che ha permesso a Giorgio di diventare quello che è sui social, perché Giorgio è stato un precursore da quel punto di vista, chiaramente merito delle tue idee, che sei stato uno che ha sempre anticipato i tempi da quel punto di vista, e questo lo dico io personalmente, perché oltre che conoscere Giorgio ci conosciamo anche io e te da tantissimo tempo,
sei stato
una delle prime persone che posso dire a cui ho sentito parlare di digital, di social, di web. Anche lì credo che Giorgio abbia capito in anticipo quello che tu gli volevi far passare il concetto, e non a caso è stato uno dei primi.
Sicuramente ha capito, sicuramente una pedina fondamentale in questo è stato anche il suo fratello gemello Claudio, con cui insieme in questi anni abbiamo sempre studiato tutte le attività di comunicazione e non, ok, anche valutazioni di sponsorizzazioni, eventi e via dicendo, cioè una sorta di piccolo triumvirato per diciamo consigliarci tutti quanti quale fosse la strada migliore. Si può dire che Giorgio e Claudio si sono fidati di un'intuizione, fidati di una persona. Se così si può dire, semplicemente visto che in America, fine diciamo degli anni 2009-2010, si stavano coltivando molto questi social, soprattutto gli sportivi. Vedevo un uso importante, vedevo soprattutto nell'ambito NBA come sfruttavano questo tipo di comunicazione, e vedevo come in Italia fosse veramente un deserto al confronto, e quindi da lì addirittura Twitter è stato il primo social aperto da Giorgio, e i primi tweet furono credo solo in inglese, proprio perché non c'era una platea italiana, o se c'era era veramente molto molto piccola.
Sembra l'altro ieri, Alessandro, stiamo parlando del 2009, sono passati poco più di 10 anni, quanto è cambiato questo mondo e quanto cambierà ancora secondo te? Perché le novità ormai arrivano di continuo.
È cambiato tantissimo se pensiamo che nel 2009 non c'era Instagram, cioè nel senso quello che magari adesso viene considerato il social principale, e attenzione, ed è già, magari ha già dei competitor che sostanzialmente vedi TikTok, comunque minano un po' la sua egemonia. Cosa cambierà, come cambieranno, non posso saperlo al 100%, ma sicuramente saranno sempre più social diversi per i target. I ragazzi più giovani, le ragazze più giovani avranno magari a maggiore attenzione su alcuni social, più si va su con l'età ne saranno altri, quindi ci sarà una differenza da questo punto di vista, quindi molto generazionale, un po' come avviene per i programmi televisivi, magari Rai 1 o Canale 5 viene guardato da una certa fascia, Real Time viene guardato da un'altra.
Alessandro, tante cose che sono cambiate in questi 10 anni, ce n'è una in particolare che chiaramente l'argomento della nostra trasmissione è la Juventus. 10 anni assolutamente incredibili, Giorgio sempre in prima fila, e non solo Giorgio, perché tra l'altro poi nella vostra agenzia seguite anche Gigi Buffon, quindi adesso anche Claudio Marchisio, avete ricompattato una parte di quel gruppo che è stato protagonista di 10 anni straordinari. Faccio solo un passo indietro, perché tu affiancato alla Juve c'eri già prima con una collaborazione con l'allora c'è ancora il Centro Coordinamento Club. Come era nata quell'avventura?
Quella è stata proprio la primissima avventura bellissima, è nata così per puro caso, diciamo nel finire dell'anno della Serie B, nel mio primo anno a Torino sono entrato in contatto con l'allora gestore del centro di coordinamento, e mi è stato proposto sostanzialmente di realizzare, rifare il sito web, e poi sono rimasto dentro per collaborare durante i 2 anni successivi, le 2 stagioni successive, quindi 2007-2008, 2008-2009, stata un'avventura bellissima, già solamente andare allo stadio con un pass mi sembrava un sogno e mi ha permesso di conoscere un pochino di più l'ambiente Juve, crescere, capire tante cose, iniziare a capire tante cose di questo ambiente di cui io non avevo, se non appunto da tifoso e appassionato, alcuna idea di come fosse dall'interno.
Eh sì, l'hai detto tu adesso, che era la mia domanda successiva, Alessandro, c'era poi questo ruolo da tifoso, tu juventino ci sei proprio nato, i social magari sono arrivati dopo, ma la Juve credo che sia arrivata prima.
No, è arrivata in fasce praticamente, quindi quello sì, no, sono assolutamente un tifoso juventino, insomma ho scelto di studiare a Torino proprio per avvicinarmi alla Juventus e ho una grandissima passione in generale per il calcio e per gli sport, quindi se posso andare a vedere anche una partita, un match di tennis o lo vedo in TV, lo guardo volentieri, le Olimpiadi penso che per i 20 giorni mi guardo quasi tutti gli sport, è questo che mi ha portato a fare questo lavoro, in particolare sul calcio sono davvero veramente molto molto appassionato, ripeto, tifoso della Juventus, ma adoro vedere in generale, ecco, la Champions, l'Europa League quest'estate credo di aver visto quasi tutte le partite, quindi se posso è un passo che, cioè una cosa che faccio con estremo piacere.
Sandra, come la vivevi la passione prima di arrivare a Torino? Perché appunto hai detto tu sei arrivato a Torino per motivi di studio, ma tu arrivi dalle Marche, però che tra l'altro è una regione molto juventina.
Sì. Prima la vivevo tanta TV, qualche trasferta, web, perché già c'era comunque qualcosa di web, tanto Urra Juventus, mio padre è stato sempre abbonato e diciamo, ecco, erano molto particolari le trasferte perché erano rare, io andavo a vedere insomma la squadra della mia città, quello sì, quasi sempre, però insomma l'Ancona, tranne in rarissimi casi, la Juventus non l'ha incontrata quasi mai. Quindi ecco, o comunque diciamo nel territorio la Juve veniva di rado, qualche volta Ascoli, qualche volta Bologna, però le trasferte a Torino me le ricordo praticamente tutte prima del 2006 e dal 2006 è diventata una cosa particolare perché abitavo a Santa Rita e quindi andavo allo stadio a piedi, in certi versi non mi pareva vero.
Alessandro, Giorgio ha preso tanto da te dal punto di vista digital, ma tu hai preso tanto da lui sull'anticipo, perché mi anticipi sempre le domande, vabbè, ma questa era scontata per Generazione Urra, me l'hai
però accennato. Io non ho preso niente da lui a livello calcistico.
Vabbè, cioè, però adesso
sono proprio scarso, al confronto proprio niente, però in generale mi sono buttato sul digital proprio perché sul campo ci ho provato, ma niente, con gli amici.
Diciamo che se Mate dovesse tirare fuori la squadra aziendale, di tornei ne vincete tanti però, eh? Con due così se li puoi mettere in campo.
Sì. Io mi metto a fare il tifo, ecco. o in panchina faccio il dodicesimo uomo.
Tenderei a escludere che anche l'altro tuo socio Marco Girotto, che ho conosciuto una vita, che siamo stati colleghi Juve, credo che anche lui non possa dare una grande mano da quel punto di vista. Dovrete
Finora anche i calcetti aziendali si è sempre tirato indietro, ecco, non è. Quindi non posso neanche valutarlo da quel punto di vista.
No, Alessandro, ti dicevo per la domanda dell'anticipo, l'hai anticipato tu dicendomi che tuo padre era abbonato di Urra Juventus, che ricordi hai invece tu del giornale? Anche poi attivamente quando poi eri a Torino.
Ma tutto venendo da appunto da una città comunque lontana da Torino, lontana dall'ambiente Juve stretto, ogni cosa fosse avesse una parvenza di ufficialità che venisse proprio dalla Juventus, un organo ufficiale Juventus, era comunque un qualcosa di cui non dico venerare ma tenere molto in considerazione, quindi ecco, ogni volta che c'era il giornale lo sfogliavo con interesse, credo che forse in un paio di occasioni mio padre ha anche mandato e sono state pubblicate le foto, quelle sulla rubrica dei tifosi, no? con le foto pubblicate. Poi ovviamente negli ultimi anni purtroppo insomma si sono prese altre direzioni, però è anche figlio dei tempi che cambiano, insomma ci sono tante cose che magari 15-20 anni fa c'erano, adesso non ci sono più, quindi su questo non posso entrare in merito perché ne sai molto più tu, Fabio, di me, insomma, sull'argomento.
Mi fate venire in mente, Alessandra, che una delle puntate precedenti avevo avuto Paolo Rossi, che è stato il giornalista di Juventusana e non il calciatore, che, di cui ho detto prima, oggi si celebra il compleanno. Paolo Rossi, il giornalista, effettivamente scherzavamo proprio sulle foto, come hai detto tu, che era una rubrica fissa, e soprattutto negli anni precedenti erano tantissimi i tifosi che mandavano le foto, anche solo magari le foto tessere, e scherzando abbiamo detto, chi lo sa che quello non è stato magari il precursore di Facebook, perché poi alla fine Facebook nasceva su quella base lì.
Sì, assolutamente, per avere diciamo una piccola porzione dei 15 minuti di notorietà si cercava anche questo, ma soprattutto credo fosse quello che dicevo prima, di finire su un organo ufficiale della Juventus, era quella la particolarità vera, non di vedere proprio foto pubblicata su un giornale. Il tifoso comunque, ma anche adesso, cerca il contatto con la Juventus, cerca il contatto con la propria squadra in generale, con il calciatore, lo fa sotto altri modi, mettiamola così.
Diciamo che i social da questo punto di vista hanno sostituito quello che era, quello lo hai detto anche giustamente tu, Alessandro, i tempi sono cambiati, anche se probabilmente spazio per una rivista così secondo me ancora ci sarebbe, magari per quell'ampia fascia di collezionisti che c'è ancora, però vabbè, queste sono altre scelte che giustamente deve prendere poi chi tiene conto anche di quelle che sono tutte le questioni interne alla società. Alessandro, siamo arrivati in chiusura, ti voglio veramente ringraziare tanto per questo intervento, chiaramente farti un grosso in bocca al lupo per la vostra nuova avventura, che poi non è nuova appunto, ma prosegue sotto un altro nome, ma con un bel upgrade, e visto che hai due scudettati, ampiamente scudettati, che i successi sul campo li portino anche al di fuori, visto che hanno due belle teste, dai, visto che li ho conosciuti entrambi anch'io, hanno un bel futuro davanti.
Bene, sì, sono estremamente fiducioso anche io.
E beh, poi se un domani si portano dietro anche Pirlo, quando avrà finito di allenare tra una decina d'anni, sei veramente a posto.
Per adesso sta bene dove sta, va benissimo, e speriamo che continui come ci ha già mostrato domenica scorsa.
Infatti, allora al massimo che ti portino Gigi Buffon per le partite aziendali, perché mi sembra che il portiere vi manchi.
Sì, appunto, le ultime volte l'ho provato a fare io, ma con i suoi guanti, ma non è la stessa cosa.
Non è la stessa cosa.
No, assolutamente. Anzi, quei guanti non credo di averlo onorato abbastanza.
Va bene, Alessandro, grazie mille davvero. A risentirci, tu sai che Radio Bianconera appunto, è casa tua, quando vuoi noi ti aspettiamo sempre.
Grazie mille. Un saluto a tutti.
Grazie Alessandro. L'intervista chiedo a Filippo se possiamo già andare con la pausa, così poi ci prendiamo, sentiamo il pullman delle notizie, sentiamo il meteo e poi ci ritroviamo tra qualche minuto con il secondo ospite, magari diamo anche una carrellata a vedere cosa scrivono i siti oggi.
Generazione Urrà.
Bentornati, seconda parte di Generazione Urrà. Fabio Elena vi dà di nuovo il suo saluto dagli studi di Torino, saluti anche da Filippo che in regia. Mi hanno segnalato proprio Filippo dalla regia che sono arrivati tantissimi messaggi di nostri ascoltatori che dicono che ci sono problemi sull'app. Vi ringraziamo della segnalazione, stiamo provvedendo, ci scusiamo chiaramente per il disguido, fa chiaramente piacere che non possiate ascoltare le nostre trasmissioni, stiamo provvedendo, contiamo veramente nel giro di qualche minuto di poter mettere tutto alla normalità, così che possiate continuare ad ascoltare non solo la seconda parte di Generazione Urrà che è iniziata adesso, ma anche tutte le altre trasmissioni a partire da Social Club con Camillo e Simone, che mi seguiranno subito dopo. Filippo mi fa segno ok dalla regia, così ho anche il secondo ospite, passo da un Alessandro all'altro, perché abbiamo avuto appunto Alessandro Veroli nella prima parte e adesso invece do il benvenuto al giornalista di Tutto Sport, Alessandro Baretti. Ciao Alessandro.
Fabio, buongiorno, buongiorno a te.
Oh, voce squillante. Meno male che mi hai detto chiamami tardi, pensavo fossi addormentato, invece sei...
Ti siamo svegliati un po' prima.
Sveglissimo, attivissimo.
Adeguare il tono della voce.
Ah, ecco, perfetto. Come va Alessandro, tutto bene? Dalla voce direi di sì,
tutto
però.
A posto, insomma, siamo qua nel mezzo del mercato, come ben sai io sono a Tutto Sport, ecco. In questo frangente della mia esperienza al giornale sto seguendo le vicende del Toro, insomma un Toro che ha tutte le sue problematiche, se vuoi entriamo in tema o se no andiamo.
Ma guarda,
a parlare dove vuoi tu.
Più che sul Toro, proprio sul mercato, perché ieri ho fatto, nell'altra trasmissione che faccio, che ieri oggi mi sono intrattenuto un po' a lungo sul mercato e ho sottolineato, ma non avevo bisogno di farlo nella puntata di ieri, quanto sia difficile fare il mercato. Avete veramente tutta la mia ammirazione, perché deve essere una delle cose più difficili, perché cambiano le cose nel giro veramente, ma neanche di una giornata, ma di un'ora proprio.
Sì, poi questo è un mercato particolare, perché sì. Chiaramente è schiacciato tra una stagione che è finita il 4 agosto e una che è già ripresa. Quindi ha una complicazione strutturale, io direi legata agli ultimi 3 o 4 anni, perché insomma ci sono state annate nelle quali mediamente la compravendita di giocatori era decisamente più alta, quindi insomma era più facile potersi francamente arricchire le pagine. Adesso cerchiamo comunque di farlo, si sta però dietro, insomma le trattative sono decisamente meno, si gioca molto sui prestiti, parlando del Toro, Bagnati ad esempio adesso dietro a quello di Andersen, non semplice, il difensore del Lione che sta giocando con Garcia da ottenere in prestito, però insomma questa è un po' la formula privilegiata, pochi soldi, tant'è che c'è un problema nell'assalto ad esempio a Torreira, giocatore che potrebbe andare all'Atletico. Comunque effettivamente sì, sono annate difficili e questa lo è in particolar modo,
sì.
Come ben sai.
Eh sì, poi abbiamo visto anche con l'altra, quella che ha tenuto banco fino a pochi giorni fa, quello che riguardava il Napoli, la Roma, la Juve, Dzeko, Milik, che è veramente tutto un gioco di incastri, quindi fin quando non piazza il primo, poi non si piazzano neanche gli altri, e poi quando il primo non si piazza, allora diventano poi...
Esatto, si va su altre soluzioni, certo.
Diventano altre soluzioni, e poi bisogna ricorrere al cosiddetto piano B, come ha fatto la Juve con Morata, che ricordiamo, non l'avevamo ancora dato, ma è arrivata l'ufficializzazione ieri nella tarda serata, quindi Morata è tornato ufficialmente, quantomeno in prestito, per un anno alla Juve.
Là dove sarebbe voluto tornare, perché poi insomma lui dalla Juve non si può dire sia andato via malvolentieri, no, ma si può dire bene che alla Juve stava bene.
Eh sì, anche perché, correggimi se sbaglio Alessandro, credo che siano le due più belle stagioni che ha fatto, quantomeno nelle ultime sei, perché da quando è andato via non ha più inciso come aveva inciso quando era qua.
Esatto, direi di sì. Poi lui qua è cresciuto in una stagione particolare, molto importante per lui, quindi sì, penso che insomma sia tornato alla Juve con la voglia di fare decisamente bene e chissà, insomma, di sognare, parliamo in ottica europea.
Alessandro, io veramente ti ho chiamato per parlare non tanto di presente, di futuro del mercato, ma un po' di passato, perché tu hai legato il tuo nome attivamente alla Juventus, perché sei stato mio collega, lo possiamo dire, sì. All'ufficio stampa della Juventus, che esperienza è stata quella lì per te?
Possiamo anche dire ormai nel lontano 2001, Fabio,
ecco,
perché insomma qua il tempo passa e sono ormai trascorsi 20 anni. Beh, sì. È stata un'esperienza importante. Io sono nato negli uffici stampa, ho portato in parallelo avanti le due possibilità, mm-hmm. Quella di giornalista, ho iniziato insomma con esperienze qua per giornali locali, poi un ufficio stampa al comitato regionale della Lega, e quindi l'esperienza alla Juve subito dopo l'università. E insomma era la Juve di Moggi, Giraudo e Bette, che era una Juve che insegnava, ecco. Io ribadisco, la nostra esperienza è stata legata all'ufficio stampa. In quel periodo insomma c'era stato un interim di Romy Gaj, se ti ricordi, insomma era in mano al marketing, ma si era anche occupato della parte comunicazione. Eravamo io e te con le ragazze, c'era Alessio Secco, Marco Girotto, un'esperienza estremamente estremamente formativa, un pezzetto del percorso. Poi la mia scelta era stata quella di legarmi al giornale. Io poi dal 2005 sono entrato a Tutto Sport, però ricordo insomma quella della Juve come un'esperienza assolutamente formativa, poi diversificata. Capitava di andare insomma ad accogliere la delegazione delle squadre ospiti. Sono passati tanto tempo, ma in un certo modo poco, era già molto diverso il lavoro. Se ti ricordi, noi concedevamo interviste esclusive, comunque settimanali, si stava dietro, si davano possibilità agli organi di informazione che adesso non si hanno, perché è decisamente più rara adesso l'esclusiva, è decisamente cambiato tutto, insomma anche i rapporti, al tempo i rapporti tra uffici stampa, giocatori, davvero l'ufficio stampa era collettore tra l'esigenza del giornalista e la squadra, e cercava insomma di mettere in ogni modo in condizione il giornalista di poter sviluppare le sue tematiche, fare interviste. Adesso il discorso è un po' cambiato, ma è cambiato non solo alla Juve, a 360 gradi, ecco.
Senti, è difficile fare paragoni, ma si stava meglio prima quando si stava peggio, come si dice. Io rimango della mia idea che a me piacevano più quei tempi là, poi adesso sono uscito anch'io da 4 anni, però non so, a me piacevano di più.
Ma guarda, ti dico, si tende sempre. Allora, dipende un pochino anche da quale percorso uno ha intrapreso, perché è chiaro che se guardiamo all'attenzione che c'era da parte dell'ufficio stampa per il cartaceo, io ho deciso di seguire una carriera nel cartaceo, erano tempi probabilmente più facili, nei quali comunque, se non facili, più belli, nel senso che c'era più disponibilità a poter dare l'esclusiva. Allora l'esclusiva era quel momento nel quale, oltre a portare a casa qualcosa di interessante, potevi anche creare una relazione con il giocatore. Questo adesso è decisamente più difficile. E, chiaramente, insomma, tutto va a integrarsi, perché insomma per adesso niente ha mangiato nient'altro. Però chiaramente tra i siti ha preso molta importanza la televisione, lo vediamo ad esempio nelle interviste post partita. Insomma, l'attenzione si è un pochino spostata, questo assolutamente sì. Resta comunque sia un prodotto interessante, artigianale in un certo modo, il quotidiano, perché davvero, insomma, la mattina, io adesso stavo cercando qualche idea da sviluppare per la giornata, fai il punto, ti trovi poi al giornale, adesso in periodo di Covid non sempre, perché si è aperto lo smart working, sì. Ma insomma resta un lavoro estremamente interessante da questo punto di vista, perché è fatto gomito a gomito. Tempi sono cambiati, sì, meglio e peggio. Guarda, fammelo dire quando finirò il lavoro, perché si tende sempre comunque ad avere questa nostalgia per quello che è passato. Poi Fabio, noi siamo nati nel calcio anni 80, allora sai, lì il paragone, se si allarga, piaceva più il calcio anni 80 adesso, insomma viene abbastanza facile, perché però mi chiedo anche, magari ero legato perché era un certo tipo di età, insomma perché ero ragazzino, perché effettivamente era meglio, forse sotto certi punti di vista sì, era sicuramente meglio, ma le cose hanno una propria evoluzione e sta a noi un po' adeguarci al tempo, ecco.
Sì. Alessandro, di sicuro nel 2001 non c'era ancora il digital, così lo dico qua per noi, perché noi qui siamo una radio che vive sul digital, quindi permettimi che mando un messaggio ai nostri ascoltatori, avevamo problemi di audio, dalla regia mi fanno presente che dovrà essere tutto risolto, quindi se i nostri amici vogliono darci qualche feedback per dirci che è tutto a posto, così almeno sappiamo se dobbiamo ancora mettere mano al meccanismo. Chiaramente il meccanismo, Alessandro, lo lascio in mano a chi se ne intende, perché io preferisco fare ancora il giornalista piuttosto che mettere mano su tastini e cose varie, perché pianterei tantissimi casini. Alessandro,
resto... Piccola Marcord, dimmi tutto.
Sì, no, volevo restare alla Marcord, appunto, mi hai anticipato Juve, e farti subito la domanda. Generazione Urra Juventus, che ricordi hai di quegli anni quando eri proprio anche a stretto contatto con Urra Juventus?
Sì, guarda, era una pubblicazione interessante, rivolta poi unicamente oltretutto a una squadra. Ricordo anche qui, comunque in precedenza erano molte le pubblicazioni rivolte, dedicate a un'unica squadra, tese insomma a raccogliere così la tifoseria attorno a un'idea, che poteva essere l'idea della Juventus, l'idea del Toro, l'idea della Fiorentina, Milan, quello che era, ma trovo molto interessante comunque sviluppare un'argomentazione relativa unicamente a quella squadra, per fare in modo tale che Urra Juventus fosse così un po' l'agorà, la piazza all'interno della quale potevano ritrovarsi i tifosi juventini. Quindi sono stato sempre molto legato, mi è sempre piaciuta la pubblicazione appunto legata unicamente ad una società, e Urra Juventus era appunto questo. Poi insomma c'erano fior di firme, era una pubblicazione anche quantitativamente interessante, perché si dava molto materiale, e quindi sì, insomma, a me sì, è sempre piaciuto la Juventus, e ribadisco, in genere mi hanno intrigato sempre molto le pubblicazioni destinate a una sola squadra.
Eh sì, purtroppo anche questo è un po' passato, forse un po' sulla crisi che sta vivendo da un po' di tempo la carta stampata, purtroppo Urra Juventus, ma come hai detto tu, anche tante altre pubblicazioni di altre squadre purtroppo hanno cessato la loro attività, ed è un peccato. Magari i ragazzini di oggi, giustamente, sono cresciuti digital, magari quel tipo di pubblicazioni non lo trovano così interessanti, ma noi della nostra generazione e quelli di una generazione precedente magari in tanti lo rimpiangono ancora.
Ma sta a noi anche conservare comunque qualcosa, e ribadisco, noi dobbiamo comunque adeguarci ai tempi, e nei tempi contemporanei e attuali ci sono diverse opportunità, sì. Appunto le opportunità tecnologiche come tali vanno anche prese, però a me comunque sia che è piaciuto conservare qualcosa. Adesso beh, io ho tre figli, ho un maschio che tra l'altro ha maturato così per curiosità della vita una simpatia per l'Atalanta, però ogni tanto gli tiro fuori qualche cosa, qualche pubblicazione anni 80 e comunque lui c'è un certo interesse, insomma mi guarda con gli occhi che luccicano, mi fa domande e poi quando è il momento andiamo insomma a reperire l'informazione su internet o sul cartaceo e va benissimo così, però sta anche un po' a noi comunque sia portare avanti la memoria storica di quello che è stato, di fatto che è la storia del giornalismo, non solo piemontese ma italiano.
Eh sì, e poi di sicuro Alessandro anche la carta stampata non può lasciare fuori il digitale, voi neanche ne siete un esempio a tutto sport, perché vedo che sfruttate giustamente tantissimo il digital, i social, i video, perché ti vedo anche lì spesso durante le dirette Facebook del vostro giornale. Facebook, oramai sì. Carta stampata sì, però non puoi più campare solo più su quello.
Ma guarda, per noi rimane comunque per fortuna portante, perché ribadisco l'approccio artigianale al mestiere è proprio dettato dai tempi della lavorazione cartacea, però poi c'è anche una disponibilità ad integrare tutte le varie opportunità, quindi le opportunità digital, tutto quello che il web apre, perché insomma poi in definitiva noi siamo dei comunicatori, quindi è bellissimo avere comunque sia il piacere di lavorare all'interno di una redazione, ma è anche nostro dovere aprirci a nuove possibilità e fonti di comunicazione. Se le nuove generazioni sono più interessati ad accedere in altre piattaforme, tocca anche a noi comunque secondarle, ecco, è un nostro dovere.
Eh sì, e poi la speranza che, io dico personalmente, non solo perché per questione di collega, perché ci ho scritto anch'io sui giornali, che la carta stampata abbia poi quello stesso percorso che sta avendo la radio. Io parlo direttamente qui, la radio fino a un anno fa la conoscevo poco anch'io, quante volte l'hanno data per finita. Invece si rivaluta di anno in anno, e anzi col digitale ha avuto una nuova vita, e appunto è la speranza che tutto sport e in generale la carta stampata possano avere questo ritorno.
Ma io questo credo, perché sai, ognuno ha la propria specificità, la radio ha i propri tempi, la TV ha i propri tempi, internet ne altri, la carta però ha dei tempi assolutamente specifici e insostituibili, quindi un conto magari è non riuscire più a raggiungere il numero di vendite, voglio dire, da cavallo tra anni 90 e 2000, che è fisiologico e ci sta per varie ragioni. Un conto è però prefigurare una carta che possa tenere, io ci credo, non solo ci spero.
Eh sì, anche perché poi Alessandro bisogna sempre inventarsi qualcosa, e a maggior ragione lo avete dovuto far tutti, anzi l'abbiamo dovuto far tutti negli ultimi sei mesi, soprattutto nel periodo in cui c'è stato il Covid, chiaramente non vivendo più d'attualità bisognava inventarsi qualcosa e ognuno si è inventato il proprio, e voi anche avete trovato nuove iniziative nel vostro giornale.
Sì, tempo difficile quello lì, ecco, io adesso chiaramente parliamo di un qualche cosa di norme che esula dalla decisione di ognuno di noi, per quanto ognuno abbia delle opinioni. Chiaro che il momento del lockdown, a maggior ragione per noi sportivi, è stato drammatico, perché comunque il politico, il generalista ha delle opportunità che a noi erano assolutamente precluse, quindi insomma la preghiera, l'auspicio è davvero che si possa comunque continuare a lavorare, non avere un altro lockdown, anche perché sarebbe un problema serale per noi, ma per tantissime altre categorie professionali, ecco, quindi non guardo solo a noi, speriamo.
Alessandro, ti faccio una domanda che ho fatto parecchio, soprattutto nel periodo del lockdown, perché c'era stato molte iniziative, soprattutto faccio un nome, quello di Bobovieri, che era partito come un caterpillar, come quando faceva in campo, che ha cominciato a fare queste sue dirette Instagram in cui coinvolgeva tutti i suoi ex compagni di squadra, che erano molto piacevoli, perché alla fine i giocatori, i suoi compagni di squadra, i suoi amici si liberavano a dire dichiarazioni che al giornalista non avrebbero mai fatto. Però di fatto per il giornalista è un grosso problema, perché poi alla fine viene a mancare il suo lavoro. E allora volevo capire dal tuo punto di vista come vedevi questa cosa qui.
Sì, ma insomma anche qui è chiaro, poi il giornalista può comunque sia prendere spunto. Qua andiamo a un discorso molto generale, torniamo un po' a quando si diceva dell'esclusiva. Va tutto bene purché comunque sia si mantenga una relazione, non dico privilegiata, comunque sia importante rispetto a quella che è la comunicazione ufficiale. quindi a me va benissimo Instagram, anche perché è un altro taglio, spesso è divertente, insomma è un po' meno tra virgolette istituzionale, quello che è un confronto tra giornalista e sportivo può avere dei momenti più leggeri, però è un pochino più istituzionale, quindi è una cosa diversa. Anche qui andiamo all'aspetto di cui parlavamo prima, tranquillamente si può integrare Instagram con l'esclusiva. Speriamo però che tutta questa comunicazione non mangi la voglia delle società di continuare comunque sia a fare comunicazione anche sulla carta, quindi appunto attraverso confronti tra lo sportivo e il giornalista, che sono assolutamente insostituibili, altrimenti si va a perdere un certo tipo di approccio e di possibilità di dare un tratto al giocatore che può essere presentato unicamente attraverso la forma cartacea, perché ribadiamo, la TV ha i suoi ritmi, la radio ha i suoi ritmi, ma la carta ha dei ritmi assolutamente propri, e quello che si trova sulla carta non lo puoi trovare, tra virgolette, col ritmo della carta in altri contesti. Quindi benissimo i video di ieri, ma ribadisco che non mangino altri tipi di comunicazione, che si integrino ma non si sovrappongano ad altri tipi di comunicazione.
Insomma, Alessandro, che non si arrivi a quello che abbiamo visto alle conferenze stampa di Conte, e non sto parlando quelle di Antonio Conte, che tra l'altro era proprio in Juve quando c'eri tu, ma quelle del Premier Giuseppe sì. Conte, perché che era una situazione di chiara emergenza quello che era successo del Covid, però quelle conferenze stampa con i giornalisti in streaming non erano proprio la cosa più bella da sentire anche per un collega. Quindi si spera che da questo non si prenda esempio un futuro di arrivare a quello.
Ma io penso francamente, Fabio, che a meno che ci siano ulteriori problematiche legate al Covid che impongano determinati protocolli, no, non credo assolutamente che si voglia arrivare lì, che si debba arrivare lì, non vedo alcuna motivazione, la ne vedo unicamente legata alla contingenza del periodo, quindi all'esigenza di mantenere un distanziamento, ma no, non penso che sia stato, non voglio assolutamente credere che sia così stata la preparazione eventuale a un tipo di comunicazione così strutturata in futuro, no, non lo credo.
Alessandro, dai, chiudiamo con un po' invece di attualità presente, ma sempre con un occhio sì. Al passato, dicevamo 2001 quando eri tu, in quel periodo lì, tantissimi grandi personaggi che erano protagonisti allora, lo sono ancora oggi, vabbè, Gigi Buffon era in campo allora, lo è ancora, ma lui veramente sì. È un Highlander. Però,
ti ricordi Salas che perdeva sempre il cane, bisognava andarlo a riprendere, erano delle robe curiose che ricordo.
Ecco, allora raccontami qualche altra curiosità, dai Alessandro, così...
Sì, ma questo mi faceva sorridere perché devo dire, sì. Forse ero andato una volta, però arrivava ogni tanto Marco Girotto, che era un ottimo collega, nonché una splendida persona da avere vicino, e con strabuzzava gli occhi e diceva no, non ci posso credere, l'ha di nuovo perso. Oltretutto Sala, se non sbaglio, abitava in collina, nel bosco, quindi non era neanche semplice andare a ribeccare il cane, insomma, con la paura magari di beccare qualche cinghiale. Però insomma in quel era un po' un servizio a tutto tondo quello che si dava, quindi insomma si creava il rapporto di amicizia, e allora Salas, quando era disperato perché perdeva il cane, ed era un esempio tra mille, e chiamava noi, ecco, fondamentalmente. Quindi questo dà anche un po' idea comunque sia non erano già più gli anni 80,
sì, vero,
però
vero.
Comunque sia c'era ancora una relazione tra le varie componenti, che era così, ancora abbastanza genuina. Adesso potrebbe essere il rapporto genuino, per me è molto difficile instaurarlo, sì, il rapporto, è questo che è un po' cambiato. Poi io ricordo così qualche pranzo, io lì ero, se mi passi il termine, proprio un boccia, perché avevo tra i 24 e i 25 anni, insomma andare a ricevere la delegazione dell'Arsenal a pranzo erano bei momenti, perché lì insomma si presentava agli occhi la storia del calcio europeo, del calcio internazionale ad altissimi livelli. D'altronde non poteva essere altrimenti, eravamo nell'ufficio stampa della Juve, quindi è evidente che fosse così. Però sì, ricordo, oppure ricordo il ripetersi costante, quotidiano, di richieste di esclusiva che noi avevamo il dovere di assecondare.
Certo.
E ti ricordi quando si diceva, cioè insomma sono sacri i giornalisti che arrivano, sacri è un termine un pochino improprio, ecco, però davvero si dice no, cavolo, dobbiamo accontentarli in ogni modo, questi insomma sono le persone per le quali lavoriamo, adesso non so se sia sempre così.
Ma anzi, i tempi sono poi cambiati, nel senso che se diciamo così, Alessandro, se negli anni 80 magari erano in 5, quando c'eravamo noi erano in 20 i giornalisti, e adesso saranno 300, se vogliamo buttarla così.
Certo, perché... ma insomma ci sono delle motivazioni.
Sì, perché...
Poi al tempo c'era solo la carta, oltretutto. Bravo. Quindi insomma è chiaro che il ruolo fosse dominante.
Sì.
Adesso è anche comprensibile comunque sia, sappiamo tutti quanti soldi vengono dati al calcio dalle televisioni, questo portano insomma in base alla politica del DOS, è poi comprensibile che venga dato un certo spazio alle televisioni, insomma nessuno di questo si deve sorprendere. Torno a monte, però integriamo, così come insomma quando è nata la televisione, la radio aveva paura di scomparire, la radio ha tenuto botta, si è integrata alla TV e facciamo che la carta appunto possa integrarsi a internet, ai social. Io insomma sono veramente per abbracciare tutto, ma mantenendo comunque sia importanza a quello che poi insomma ha fatto ribadisco la storia della comunicazione. Da questo punto di vista non penso quantomeno che siano assolutamente maturi i tempi per vedere la fine della carta, che continua ad essere un prodotto assolutamente appetibile.
Alessandro, dai, ti faccio l'ultima domanda, questa è proprio attualità pura. Come vedi il campionato che è iniziato, anche magari sulla sponda Torino, che sarebbe bello vedere anche Torino che emerge con le città, immagino, del tifoso del Toro. Non è stato facile negli ultimi anni, quando vedi sempre vincere il tuo primo rivale in casa. Io sono appunto juventino, ma sono cresciuto con tantissimi familiari del Toro. Mi dispiace sempre quando il Toro rimane troppo giù, quindi io ho sempre l'augurio che sia competitivo. Quindi l'augurio che, dal mio punto di vista, che possa essere competitivo in questa stagione. Tu come la vedi?
Ma anche perché qua parliamo di un giù, perché negli ultimi 15 anni, quindi c'è stata qualche annata nella quale il Toro è stato in B, ma su, vado a memoria, o 21 o 22, non ricordo esattamente, derby disputati, il Toro ne ha vinto solo uno, e sempre andando a memoria, mi sembra, è un po' che non scrivo il dato, perdonate eventualmente l'errore, ne abbia pareggiati tre o quattro. Quindi insomma davvero la differenza è sostanziale. È anche vero comunque sia che chiaramente la differenza non dipende unicamente dal fatto che a Torino non sappiano scegliere i giocatori, alla Juve sì, alla Juve sanno scegliere i giocatori, ma hanno delle possibilità sia legate all'acquisto del cartellino che dell'ingaggio, che chiaramente a Torino non ci si può permettere, quindi è chiaro che ci sia un divario tra le due società. Assodato questo, Toro qualcosina in più avrebbe potuto fare, teniamoci sempre al Toro di Cairo, mai un sesto posto in 15 anni è davvero un po' pochino. E quest'anno qua insomma si riannoda un po' il nastro con altre stati nelle quali ecco Cairo non ha sicuramente deciso di fare quel passo ulteriore. Speriamo che ci possa comunque smentire da qui al 4 ottobre. C'è una missione di Vagnati per cercare di chiudere Andersen, sarebbe un giocatore importante, ma in questo momento è la priorità del Toro però l'attaccante. Si è visto che Zaza strutturalmente ha fatto male a Torino, e due annate che fa molto male, è ripartito nuovamente male in questa stagione, non lo si può giudicare solo per una partita, ma davvero a Firenze insomma ha sbagliato in maniera grave. Comunque il Toro la sua decisione l'ha presa, vuole un'altra spalla. Che ne dica in questo momento Cairo come posizione ufficiale, il regista serve, potrà non essere Torreira, magari si andrà su Vera, questo argentino molto interessante di 20 anni dell'Argentino Juniors di cui si parla, e Toro che in questa situazione qua è abbastanza indecifrabile. Quando sarà chiuso il mercato si vedrà quale sarà il valore della squadra. Andando ai piani alti, mi hai chiesto così un po' il pronostico del campionato, mi sembra che l'Inter, anche qui a mercato in corso, quindi aspettiamo dare giudizio definitivo, però abbia avvicinato la Juve. Le altre le vedo un pochino più staccate, voglio vedere l'impatto di Osimhen, è entrato molto bene nella prima gara col Napoli, ma il Napoli mi sembra abbia mezzo gradino meno, sempre sulla carta, di Inter-Juve. Milan ha avvicinato a sua volta al Napoli, poi ci sono un po' tutte le altre, forse con la Lazio davanti a Roma, Fiorentina e appunto le altre. Vedo un po' in difficoltà la Roma, al di là dello 0-3 a tavolino, però cambio di proprietà, mantenere lo stesso allenatore, insomma non vedo Fonseca, che è un allenatore bravissimo, ma in una posizione particolarmente solida per situazioni che esulano dalle sue capacità, che sono buone, ecco.
Perfetto. Alessandro, tempi perfetti, visto che allora i tempi, mantenere la puntualità come avevamo in Juve è stato fondamentale, siamo arrivati proprio alla conclusione.
O sono righe o sono secondi, ma ecco, abbiamo tutti degli spazi entro i quali stare.
Infatti. Alessandro, grazie, grazie mille, tu sai che quando vuoi Radio Bianconera qui ti aspetta, quando vuoi venire a lasciarci le tue impressioni anche magari su quelle che riguardano il Torino. Dal mio punto di vista ti ringrazio veramente, grazie tanto per
questo intervento. Ciao, alla
grazie.
Prossima.
Ciao, ciao Alessandro, Fabio. Grazie mille.
Ciao,
grazie.
Ciao, ciao.
Siamo quasi in chiusura, mi permetto solo di fare un'ultima dichiarazione, un ultimo appello. Mi piacerebbe in questa stagione poter avere anche tanti pareri di voi tifosi, di voi che conoscete, avete conosciuto un Rai Juventus nel passato, quindi se qualcuno di voi è stato abbonato o è legato a un particolare ricordo di un Rai Juventus, per favore ci scriva qui o attraverso i nostri social, attraverso la mia pagina Facebook. Mi farebbe piacere farvi intervenire direttamente qui a Generazione Urrà per farvi raccontare, perché abbiamo detto Generazione Urrà, tantissimi sono cresciuti con il mensile, ognuno ha i suoi ricordi e ci farebbe piacere così che li condivideste con tutti noi. A questo punto vi do appuntamento la settimana prossima, appunto dal mercoledì sempre Generazione Urrà, invece io vi do appuntamento domani per la puntata del giovedì di Ieri Oggi. Ciao a tutti e buon pomeriggio.
Generazione Urrà. Tutti gli Urrà della Juventus riletti attraverso le copertine, i racconti e le curiosità della rivista più amata dai tifosi bianconeri.